Cent'anni di solitudine, 1967. Di cosa parla, dove si svolge, chi racconta? Sullo sfondo dell'immaginario villaggio di Macondo si snoda la storia di 7 generazioni della famiglia Buendía, a partire dal capostipite José Arcadio, fondatore del villaggio, uomo curioso del mondo e della scienza. Porterà i Buendía e il paese al benessere, ma dall'esterno le forze ostili degli uomini e della natura stravolgeranno la città. Un profondo senso di solitudine sconfitta accompagna i membri della famiglia, accomunati da nomi, geni e tratti caratteriali diversi e uguali all'interno di un tempo circolare che, tornando su se stesso, racchiude eventi favolosi, tragedie storiche e familiari destinate a ripetersi. Tutto avrà fine quando Aureliano Babilonia, penultimo della dinastia, riuscirà a decifrare gli scritti di Melchiades, lo zingaro amico di José Arcadio che, con un anticipo di 100 anni, ha raccontato il destino di Macondo e dei Buendía. Il narratore esterno possiede l'onniscienza di un antico Aedo. La Genesi. 100 anni di solitudine è il primo romanzo che Márquez prova a scrivere a 17 anni con il titolo La casa, e che poi abbandona perché gli stava troppo grande. La storia continua a perseguitarlo e a gonfiarglisi nella testa in attesa di scoppiare. Foglie morte, dove compaiono per la prima volta il paese di Macondo e la famiglia Buendía, è il primo tentativo riuscito di raccontare le mille assurdità che costituiscono il vero mondo in cui è cresciuto, ma il romanzo non è ancora maturo sul piano formale ed espressivo. Il momento in cui 100 anni di solitudine prende vita è avvolto nella leggenda. Nelle varie versioni date dall'autore, l'unica costante è che concepì l'incipit mentre si trovava nella sua Opel bianca, assieme alla moglie e ai figli. Per 18 mesi si dedicò solo alla stesura del romanzo, abbandonando ogni lavoro, con conseguenze economiche disastrose. Il romanzo ebbe un successo immediato. Ad oggi è stato tradotto in oltre 37 lingue ed è considerato la seconda opera più importante mai scritta in spagnolo dopo Don Quixote di Cervantes. L'incipit. L'incipit del romanzo è uno dei più celebri della storia della letteratura. L'opera si apre con un'anticipazione sul destino di uno dei protagonisti. Molti anni dopo, davanti al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía avrebbe ricordato quel pomeriggio remoto in cui suo padre l'aveva portato a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di 20 case di fango e canne costruite sulla riva di un fiume dalle acque diafane che si precipitavano su un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente che molte cose erano senza nome e per menzionarle bisognava indicarle col dito. Tutti gli anni, nel mese di marzo, una famiglia di zingari straccioni piantava la tenda vicino al villaggio e con gran chiasso di fischietti e timbales veniva a far conoscere le nuove invenzioni. Prima portarono la calamita. Uno zingaro corpulento con una barba selvatica e mani di passero, che si presentò col nome di Melchiades, diede una truce dimostrazione pubblica di quella che chiamava l'ottava meraviglia dei sapienti alchimisti di Macedonia. Andò di casa in casa trascinando 2 lingotti metallici e tutti si spaventarono vedendo che paioli, padelle, pinze e fornelli cadevano in terra e i legni scricchiolavano per la disperazione dei chiodi e delle viti che cercavano di schiodarsi e anche gli oggetti perduti da molto tempo ricomparivano là dove più erano stati cercati e strisciavano in un turbolento fuggi-fuggi dietro ai ferri magici di Melchiades. «Le cose hanno vita propria», proclamava lo zingaro in tono aspro, è solo questione di risvegliarne l'anima. José Arcadio Buendía, la cui smisurata immaginazione andava sempre oltre l'ingegno della natura e addirittura più in là del miracolo e della magia, pensò che fosse possibile servirsi di questa invenzione inutile per sviscerare l'oro della terra. Melchiades, che era un uomo onesto, lo avvisò. Per quello non funziona. Ma José Arcadio Buendía all'epoca non credeva nell'onestà degli zingari, così scambiò il suo mulo e una partita di capre con i 2 lingotti calamitati. Ursula Iguarán, sua moglie, che contava su quegli animali per accrescere lo stentato patrimonio domestico, non riuscì a dissuaderlo. «Ben presto avremo tanto oro da lastricare casa», replicò il marito. Per vari mesi si impegnò a dimostrare la validità delle sue congetture. Esplorò palmo a palmo la regione, compreso il fondo del fiume, trascinando i 2 lingotti di ferro e recitando a voce alta la formula magica di Melchiades. L'unica cosa che riuscì a sotterrare fu un'armatura del 400 con tutti i pezzi saldati insieme da una crosta di ruggine e che all'interno suonava vuota come un'enorme zucca piena di sassi. Quando José Arcadio Buendía e i quattro uomini della sua spedizione riuscirono a disarticolare l'armatura, trovarono uno scheletro calcificato che appeso al collo aveva un medaglione di rame con un ricciolo femminile. Il colonnello Aureliano. Vengono riassunte le vicende del più importante personaggio della seconda generazione dei Buendía, Aureliano, figlio di José Arcadio e di Úrsula. Il colonnello Aureliano Buendía promosse 32 sollevamenti armati e li perse tutti. Ebbe 17 figli maschi da 17 donne diverse, che furono sterminati uno dopo l'altro in una sola notte, prima che il maggiore compisse 35 anni. Sfuggì a 14 attentati, a 73 imboscate e a un plotone di esecuzione. Sopravvisse a una dose di stricnina nel caffè che sarebbe bastata ad ammazzare un cavallo. Rifiutò l'ordine al merito che gli aveva conferito il Presidente della Repubblica. Divenne comandante generale delle forze rivoluzionarie, con giurisdizione e autorità da una frontiera all'altra, e l'uomo più temuto dal governo, ma non permise mai che gli venisse scattata una fotografia. Rifiutò la pensione a vita che gli offrirono dopo la guerra e visse fino alla vecchiaia dei pesciolini d'oro che fabbricava nel suo laboratorio di Macondo. Pur avendo sempre combattuto alla testa dei suoi uomini, l'unica ferita che subì se la procurò da solo dopo aver firmato la capitolazione di Neerlandia, che pose termine a quasi 20 anni di guerre civili. Si sparò un colpo di pistola al petto e il proiettile gli uscì dalla schiena senza danneggiare alcun organo vitale. L'unica cosa che rimase di tutto questo fu una strada col suo nome a Macondo. Eppure, come dichiarò pochi anni prima di morire di vecchiaia, non si aspettava neanche quello la mattina in cui se ne andò all'alba coi suoi 21 uomini per unirsi alle forze del generale Victorio Medina. Ascensione al cielo di Remedios La Bella. Remedios appartiene alla quarta generazione dei Buendía. Deve il soprannome alla straordinaria bellezza di cui è dotata, ma di cui, nella sua infinita ingenuità, non si rende conto. Gli uomini ne rimangono sconvolti per sempre, al punto da perdere la ragione e anche la vita. La bisnonna Úrsula comprende che Remedios non è una creatura di questo mondo. L'episodio che segue lo dimostra. La supposizione che Remedios La Bella avesse poteri di morte era quindi basata su 4 fatti inconvertibili. Anche se certi uomini bravi a discorsi si compiacevano di dire che valeva la pena sacrificare la vita per una notte d'amore con una donna così conturbante, la verità è che nessuno cercò mai di passarcela. Forse non solo per farla capitolare, ma anche per scongiurare i pericoli, sarebbe bastato un sentimento primitivo e semplice come l'amore, ma fu proprio l'unica cosa che non venne in mente a nessuno. Úrsula smise di occuparsi di lei. In un'altra epoca, quando ancora non aveva rinunciato al proposito di recuperarla al mondo, aveva tentato di interessarla alle più elementari faccende di casa. «Gli uomini chiedono più di quanto credi», le diceva enigmaticamente. «C'è tanto da cucinare, tanto da spazzare, tanto da soffrire per stupidaggini, oltre a quello che credi tu». In fondo ingannava se stessa cercando di addestrarla alla felicità domestica, perché era convinta che una volta soddisfatta la passione, non c'era uomo sulla terra che sapesse sopportare anche solo per un giorno una negligenza che andava al di là di qualsiasi comprensione. La nascita dell'ultimo José Arcadio e la sua inflessibile decisione di educarlo da papa la distolsero infine dalle sue preoccupazioni per la pronipote. La abbandonò alla sua sorte, confidando nel fatto che prima o poi sarebbe successo un miracolo e che in questo mondo dove c'è di tutto ci sarebbe stato anche un uomo abbastanza accomodante da farsene carico. Già da molto tempo Amaranta aveva rinunciato a ogni tentativo di rendere Remedios la bella donna utile. Fin dai pomeriggi dimenticati nella stanza da cucito, quando la nipote si interessava a stento a girare la manovella della macchina da cucire, era giunta alla semplice conclusione che fosse scema. «Saremmo costretti a metterti in palio alla lotteria», le diceva, perplessa davanti alla sua impermeabilità ai discorsi degli uomini. In seguito, quando Úrsula volle ad ogni costo che Remedios La Bella andasse a messa, con la faccia coperta da una mantiglia, Amaranta pensò che quel rimedio misterioso l'avrebbe resa talmente provocante che si sarebbe trovato presto un uomo abbastanza intrigato e paziente da cercare il punto debole del suo cuore. Ma quando vide il modo insensato con cui disprezzò un pretendente che per molti motivi era più allettante di un principe, perse ogni speranza. Fernanda non fece nemmeno il tentativo di capirla. Quando vide Remedios la Bella vestita da regina al carnevale sanguinoso, pensò che fosse una creatura straordinaria. Ma quando la vide mangiare con le mani, incapace di dare una risposta che non fosse un prodigio di semplicità, l'unica cosa che la rattristò fu che gli scemi di famiglia avessero una vita così lunga. Benché il colonnello Aureliano Buendía continuasse a pensare e a ripetere che Remedios la Bella era in realtà l'essere più lucido che avesse mai conosciuto e che lo dimostrava in ogni momento con la sua sorprendente capacità di prendersi gioco di tutti, la abbandonarono nelle mani del Signore. Remedios la Bella rimase a vagare nel deserto della solitudine, senza croci sulle spalle, maturando nei suoi sogni senza incubi, nei suoi bagni interminabili, nei suoi pasti senza orari, nei suoi profondi e lunghi silenzi senza ricordi, fino a un pomeriggio di marzo in cui Fernanda decise di piegare in giardino le sue lenzuola di fiandra e chiese aiuto alle donne di casa. Avevano appena cominciato quando Amaranta notò che un pallore intenso rendeva Remedios la Bella sempre più trasparente. «Ti senti male?» le domandò. Remedios la Bella, che teneva l'altro capo del lenzuolo, fece un sorriso di compatimento. «Al contrario», disse, «non sono mai stata meglio». Appena ebbe finito di dirlo, Fernanda sentì che un delicato vento di luce le strappava le lenzuola di mano e le spiegava in tutta la loro ampiezza. Amaranta sentì un fremito misterioso nei pizzi delle sottogonne e cercò di afferrarsi al lenzuolo per non cadere nell'istante in cui Remedios la Bella cominciava a sollevarsi. Ursula, già quasi cieca, fu l'unica abbastanza lucida da capire la natura di quel vento irreparabile e lasciò il lenzuolo alla mercé della luce e vide Remedios la Bella che le diceva addio con la mano nell'abbagliante aleggiare delle lenzuola che salivano con lei, che abbandonavano con lei l'aria degli scarabei e delle dalie e attraversavano con lei l'aria dove finivano le 4 del pomeriggio e si perdevano per sempre con lei nelle arie alte, dove non potevano raggiungerla nemmeno i più alti uccelli della memoria. La repressione dello sciopero grande. Oltre che di miti e di leggende locali, la storia di Macondo è fatta di violenze private e pubbliche. Ne è un esempio un episodio storico del 1928 narrato attraverso la testimonianza di José Arcadio II, appartenente alla terza generazione dei Buendía, e del bimbo che ha salvato. I lavoratori in sciopero ricevono dalle autorità l'appello a radunarsi alla stazione di Macondo con il miraggio di una soluzione del conflitto con la compagnia bananiera. José Arcadio II era tra la gente che si era concentrata alla stazione fin dalla mattina del venerdì. Aveva partecipato a una riunione dei dirigenti sindacali ed era stato incaricato insieme al colonnello Gavian di confondersi tra la folla e orientarla a seconda delle circostanze. Non si sentiva bene e sul palato gli era venuta una patina salnitrosa da quando si era accorto che l'esercito aveva piazzato nidi di mitragliatrici intorno alla piazzetta e che la città recintata della compagnia bananiera era protetta con pezzi di artiglieria. Verso mezzogiorno, aspettando un treno che non arrivava, più di 3.000 persone fra lavoratori, donne e bambini erano affluite nello spazio davanti alla stazione e si accalcavano nelle strade adiacenti che l'esercito chiuse con file di mitragliatrici. Sembrava, più che un'accoglienza, una fiera gioiosa. Avevano spostato lì dalla calle de los Turcos le rivendite di bibite e le bancarelle di fritture, e la gente sopportava di buon grado la noia dell'attesa e il sole cocente. Un po' prima delle 3 si sparse la voce che il treno ufficiale sarebbe arrivato solo il giorno dopo. La massa stanca ebbe un sospiro di scoraggiamento. Un tenente dell'esercito salì allora sul tetto della stazione, dove c'erano 4 nidi di mitragliatrici puntate sulla folla, e risuonò lo squillo del silenzio. Accanto a José Arcadio II c'era una donna scalza, molto grassa, con 2 bambini sui 4 e 7 anni. Prese in braccio il minore e chiese a José Arcadio, senza conoscerlo, di sollevare l'altro perché sentisse meglio cosa stavano per dire. José Arcadio II si mise il bambino sulle spalle. Molti anni dopo quel bambino avrebbe continuato a raccontare senza che nessuno ci credesse che aveva visto il tenente leggere con una tromba da grammofono il decreto numero 4 del capo civile e militare della provincia. Era firmato dal generale Carlo Cortés Vargas e dal suo segretario, il maggiore Enrique García Isaza, e nei 3 articoli di 80 parole dichiarava agli scioperanti una banda di malviventi e dava facoltà all'esercito di ucciderli a colpi d'arma da fuoco. Letto il decreto in mezzo ad assordanti fischi di protesta, il capitano sostituì il tenente sul tetto della stazione e con la tromba del grammofono fece segno che voleva parlare. La folla si zittì di nuovo. «Signore e signori», disse il capitano con una voce bassa, lenta e un po' stanca, «avete 5 minuti per ritirarvi». I fischi e le grida raddoppiate soffocarono lo squillo di tromba che annunciò l'inizio del conteggio. Nessuno si mosse. «Sono passati 5 minuti», disse il capitano nello stesso tono. «Fra un minuto verrà aperto il fuoco». José Arcadio II, sudando ghiaccio, fece scendere il bambino dalle spalle e lo consegnò alla donna. «Questi stronzi sono capaci di sparare», mormorò lei. José Arcadio II non ebbe il tempo di rispondere perché riconobbe all'istante la voce rauca del colonnello Gavilán che faceva eco con un grido alle parole della donna. Ubriacato dalla tensione, dalla meravigliosa profondità del silenzio e per di più convinto che niente avrebbe smosso quella folla paralizzata dal fascino della morte, José Arcadio II si allungò sopra le teste che aveva davanti e per la prima volta in vita sua alzò la voce. «Stronzi!» gridò. «Vi regaliamo il minuto che manca!» Alla fine del suo grido accadde qualcosa che non gli causò spavento, ma una specie di allucinazione. Il capitano diede ordine di aprire il fuoco e 14 nidi di mitragliatrici gli risposero immediatamente. Ma sembrava tutta una farsa. Era come se le mitragliatrici fossero state caricate con dei trucchi pirotecnici, perché si sentiva il loro anelante crepitio e si vedevano i loro sputi incandescenti, ma non si percepiva la più lieve reazione, nemmeno una voce, nemmeno un sospiro, tra la folla compatta che sembrava pietrificata da un'istantanea invulnerabilità. All'improvviso, di fianco alla stazione, un grido di morte spezzò l'incantesimo. «Ah! Mamma!» Una forza sismica, un respiro vulcanico, un ruggito da cataclisma scoppiarono al centro della folla con una straordinaria potenza espansiva. José Arcadio II ebbe appena il tempo di sollevare il bambino mentre la madre veniva risucchiata via con l'altro nella folla centrifugata dal panico. Molti anni dopo il bambino avrebbe raccontato ancora, benché i vicini continuassero a considerarlo un vecchio un po' toccato, che José Arcadio II l'aveva sollevato sopra la testa e lui si era lasciato trascinare, quasi in aria, come galleggiando sul terrore della folla verso una strada adiacente. Quella posizione privilegiata gli aveva permesso di vedere che proprio in quel momento la massa impazzita cominciava ad arrivare all'angolo e che la fila delle mitragliatrici apriva il fuoco. Varie voci gridarono al contempo. «A terra! Buttatevi a terra!» Quelli delle prime file lo avevano già fatto, crollati sotto le raffiche della mitraglia. I sopravvissuti, invece di buttarsi a terra, cercarono di tornare nella piazzetta, ma il panico diede allora un colpo di coda da drago e li mandò in un'ondata compatta contro l'altra ondata compatta che si muoveva in senso contrario, lanciata dall'altro colpo di coda dalla strada opposta, dove le mitragliatrici sparavano ugualmente senza tregua. Erano in trappola, presi in un vortice gigantesco che via via che ruotava si riduceva al suo epicentro perché l'esterno veniva sistematicamente tagliato, come gli strati di una cipolla, dalle forbici insaziabili e metodiche della mitraglia. Il bambino vide una donna inginocchiata con le braccia a croce in uno spazio vuoto, misteriosamente vietato alla massa in fuga. Lì lo depositò José Arcadio II, nell'istante in cui stramazzava con la faccia coperta di sangue, prima che quella calca colossale spazzasse via lo spazio vuoto, la donna inginocchiata, la luce dell'alto cielo da siccità e il mondo di merda dove Ursula Iguarana aveva venduto tanti animaletti di caramello. José Arcadio II si risveglia su un cumulo di morti che i soldati hanno caricato su di un treno. Fugge. Arriva alla periferia di Macondo. Quando racconta ciò che è successo, non viene creduto. La versione ufficiale, mille volte ripetuta e martellata in tutto il paese da ogni mezzo di diffusione che avesse avuto il governo alla sua portata, finì per imporsi. Non c'erano stati morti, i lavoratori soddisfatti erano tornati dalle loro famiglie e la compagnia bananiera sospendeva le attività finché non passava la pioggia. La legge marziale restava in vigore, in previsione del fatto che potevano essere necessarie misure d'emergenza per la calamità pubblica, dell'acquazzone interminabile, ma la truppa stava in caserma. Durante il giorno i militari giravano nei ruscelli delle strade coi pantaloni arrotolati a mezza gamba, giocando ai naufragi coi bambini. La sera, dopo il coprifuoco, buttavano giù le porte col calcio dei fucili, tiravano fuori dal letto le persone sospette e le portavano via in un viaggio senza ritorno. Era ancora la ricerca e lo sterminio dei malviventi, degli assassini, degli incendiari e dei rivoltosi del decreto numero 4, ma i militari negavano tutto, perfino ai parenti delle vittime, che si riversavano nell'ufficio dei comandanti in cerca di notizie. «Sarà stato sicuramente un sogno», ripetevano gli ufficiali. «A Macondo non è successo, non sta succedendo e non succederà mai niente. Questo è un paese felice». E così portarono a termine lo sterminio dei capi sindacali. L'explicit. Aureliano Babilonia ha visto compiersi la profezia di Melchiades. Il primo della stirpe è legato a un albero e l'ultimo se lo stanno mangiando le formiche. Un ciclone si è abbattuto su Macondo, ma lui non se ne cura, occupato a decifrare la storia della sua famiglia. Macondo era ormai uno spaventoso vortice di polvere e macerie centrifugate dalla collera dell'uragano biblico, quando Aureliano saltò 11 pagine per non perdere tempo su fatti troppo noti e cominciò a decifrare l'istante che stava vivendo, decifrandolo man mano che lo viveva, profetizzando se stesso nell'atto di decifrare l'ultima pagina delle pergamene, come se si stesse vedendo in uno specchio di parole. Allora fece un altro salto per anticipare i vaticini e scoprire la data e le circostanze della sua morte. Tuttavia, prima di arrivare al verso finale, aveva compreso che non sarebbe mai più uscito da quella stanza, poiché era previsto che la città degli specchi o dei miraggi sarebbe stata rasa al suolo dal vento ed esiliata dalla memoria degli uomini nell'istante stesso in cui Aureliano Babilonia avesse finito di decifrare le pergamene e che tutto quanto vi era scritto era irripetibile da sempre e per sempre. Perché le stirpi condannate a 100 anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra.